Ben ritrovati con Scienzazionale. Abbiamo ascoltato cosa Cirmoli e Larici possano anticiparci sui cambiamenti climatici della nostra provincia, ma non solo. Adesso è il momento della nostra rubrica, Cornelia. Oggi non portiamo i nostri ascoltatori distanti, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, ma cerchiamo di dare qualche consiglio di lettura, possibilmente leggero, ma comunque con qualche riferimento alla scienza.
Sono molto curiosa di quello che ci stai per raccontare, Valentina.
Ma racconterò ben poco, semplicemente vi do un titolo che è Racconti matematici, però non si tratta di teoremi, di dimostrazioni o di letture particolarmente complicate, si tratta bensì di una raccolta a cura di Claudio Bartocci, che è un fisico di professione, docente di fisica matematica, all'Università di Genova, che appunto ha raccolto, spulciando tra le sue letture anche diciamo di narrativa, tutta una serie di racconti che parlano di matematica in modo molto diverso. Sono racconti brevi, quindi che si possono leggere, abbandonare, saltare qualche pagina, insomma, assolutamente gustosi.
Beh, devo dire che hai stuzzicato la mia curiosità,
lo ammetto. Ha visto, assolutamente qualche lettura bisognerà farla, ma intanto ascoltiamo qualcosa che forse anche di modelli matematici si avvale, visto che passiamo a parlare di tecnologie. Lo facciamo con Alberto Colombi, ricercatore della LUB, che ci ha dichiarato a microfoni spenti: si occupa di tecnologia, ma con un cuore da umanista. Cornelia, che cosa significherà mai?
Beh, mi ricorda molto il titolo del libro che hai appena citato:
hai
Racconti
visto?
Matematici, quindi approccio umanistico, ma per affrontare appunto temi più ostici come la matematica o in questo caso, diciamo così, la tecnologia. Tema ostico che in realtà ormai invade la nostra vita quotidiana, ma si può anche fare di necessità virtù, no? Alessandro Colombi, la tecnologia può essere molto molto utile anche nella didattica.
Assolutamente, sono ormai due decadi che ne parliamo, ma siamo arrivati a un punto per cui le connessioni internet sono stabili, veloci, economiche, i computer sono piccoli, leggeri, economici e le dotazioni nelle scuole stanno migliorando, quindi abbiamo diciamo un'infrastruttura che ci sostiene finalmente a fronte di due decadi forse un po' più chiacchiericcio tecnologico.
Senti Alessandro, hai fatto un'esperienza particolare tu. Oggi volevamo parlare di un progetto a cui ti sei avvicinato, un progetto che nasce niente po' di meno che da Steven Spielberg.
Sì.
Ci spieghi un po' cosa c'entri tu con Spielberg?
Direttamente ancora non molto, perché lui ha iniziato nella prima metà degli anni 90 a registrare con una sua troupe, con fondi propri, una serie di interviste a sopravvissuti delle deportazioni naziste, quindi ha fatto un lavoro di documentazione della Shoah che non ha precedenti nella storia, perché in 20 anni sono arrivati ad avere più di 50.000 interviste estensive, quindi persone intervistate a casa propria per un numero di ore che può andare da 2 a 9, e che poi sono state messe a disposizione del pubblico attraverso quella che è poi diventata la University of Southern California Shoah Foundation, quindi è cresciuta una fondazione che si occupa della memoria visiva e dell'uso della testimonianza in ambito educativo. E la tecnologia c'entra perché oggi, a fronte di quello che dicevo, quindi del cambio infrastrutturale, delle possibilità di avere connessioni più veloci, stabili e computer economici, comunque le scuole accedono a un sistema che mette a disposizione migliaia e migliaia di ore di registrazione, di testimonianze dirette, che poi gli studenti possono insieme,
e qui viene il bello,
esatto,
diciamo,
perché vederle sarebbe semplicemente come accedere a un qualsiasi canale televisivo o più interattivo come possa essere YouTube, ma in realtà questo ambiente, questo digital environment per l'utilizzo della testimonianza in ambito educativo e per attivare processi di trasformazione educativa sprona gli studenti. Io ho assistito recentemente al primo pilot italiano con soltanto 10 studenti iperselezionati con una serie di parametri dal ministero, per cui questi ragazzi prendono tutto quello che vogliono, letteralmente, non ci sono filtri, non ci sono supervisioni, non c'è moderazione, come si potrebbe dire per un forum. Prendono qualsiasi parte del video che hanno scelto o dei video che hanno scelto e fanno un editing video on the fly sul server, quindi dove sono residenti i video, i ragazzi lavorano direttamente e producono la loro rielaborazione personale di una testimonianza o più testimonianze usando brani esistenti, potendovi aggiungere loro interventi, potendo cambiare per esempio parti audio con sottofondi che vogliono mettere, titolare e creare un micro documentario che testimoni la loro modalità di affrontare un tema così complesso. L'inizio, quindi l'incipit, è stato fatto da Spielberg, che poi ha donato questa enorme banca dati, e adesso sta iniziando un lavoro anche con i sopravvissuti del Ruanda, sta partendo un lavoro legato ai Balcani, e quindi questo diventerà in prospettiva un sistema completo per fare in modo che la memoria delle peggiori nefandezze che l'umanità ha visto e perpetrato possa essere usata in modo critico, costruttivo e operativo, e tra l'altro avere anche un residuo formativo, che è quello della famosa digital literacy o fluency, che si preferisce, per cui i ragazzi imparano sia a usare meglio il computer, diventano più critici rispetto alla media education e a tutto l'ambito della produzione mediatica, ma su dei contenuti cogenti che li rendono comunque più sensibili come cittadini. Quindi c'è un impegno civico veicolato.
Come hai detto, si è inventato un metodo, diciamo, perché è cominciato con la Shoah, ma si può parlare di molte, moltissime cose, tutto ciò che ha a che fare con la memoria, e si va praticamente dall'ascoltare al raccontare.
Esatto. Tu diventi, passi dal fruire al rendere fruibile un tuo costrutto, e quindi viene in un certo senso valorizzata quella che è sempre stata la promessa delle tecnologie digitali, no? Di rendere dal broadcast al narrowcast, ma anche rispetto al fatto che chiunque possa pubblicare e vedere commenti e lavori successivi ulteriormente alla propria pubblicazione.
Vogliamo ricordare l'indirizzo internet per chi volesse andare a visitare questo progetto?
Certo, è iWitness, scritto iWitness, tutto attaccato, .usc, University of Southern California, .edu.
Bene, andate a visitare il sito, e per concludere, Alessandro, ti volevo chiedere se anche tu magari hai un consiglio di lettura da dare ai nostri ascoltatori. Stai leggendo qualcosa di particolarmente interessante?
Sì, ci sono sempre, per deformazione professionale e per passione, ci sono sempre migliaia di libri aperti in casa mia. In questo momento sto, da quest'estate, rileggendo, deve essere la terza lettura, perché mi serve anche per studio, un saggio che è tra il saggio scientifico e il racconto, ed è Insieme ma soli di Sherry Turkle, in cui si descrive l'attitudine che abbiamo a sentirci sempre connessi con il parallelo che ci rischiamo di poi sentire più soli. Banalizzato, sembra molto semplice, in realtà è un po' più complesso, è un librone di 350 pagine che consiglio a tutti.
Bene, vediamo i coraggiosi che andranno a leggerlo. Grazie mille, Alessandro Colombi, di essere stato con noi. Scienziazionale va in musica, ci risentiamo tra pochissimo.
Ben ritrovati sulle frequenze di Radio NBC, ben ritrovati con Scienziazionale. Anche oggi vi siamo Valentina Bergonzi e Cornelia Dell'Eva. Ciao Cornelia.
Ciao Valentina.
Vi accompagneremo alla scoperta di uno stralcio della quotidianità dei ricercatori dell'EURAC e della Libera Università di Bolzano, e cercheremo anche di farvi capire, intuire come la ricerca che questi ricercatori stanno svolgendo nei loro uffici vicini o lontani influisce poi anche sulla nostra di quotidianità.
Sì, e il nostro è un mondo che cambia, come sappiamo, infatti il cambiamento è al centro di questa puntata di Scienziazionale. Cambiamenti climatici da una parte, ne parleremo con un ricercatore dell'EURAC, Stefano Dalla Chiesa, e cambiamenti invece che riguardano il nostro modo di apprendere e ovviamente il nostro modo di insegnare, quindi cambiamenti all'interno della didattica che fanno leva sulle nuove tecnologie.
Ma partiamo da lontano, perché i cambiamenti significano anche modalità di lavoro diverse. Stefano Dalla Chiesa, che salutiamo, ciao, benvenuto.
Ciao a tutti.
In realtà è in collegamento da lontano, perché lui sta a Dresda, perché se la passione per la ricerca è qui all'EURAC, lui in realtà ha anche una passione familiare che sta lassù, e quindi ci racconterà che cosa sta studiando in Val di Mazia, rimanendo appunto nella cittadina tedesca. Allora, voi vi occupate, come Cornelia già anticipava, di cambiamenti climatici, di come il ciclo idrologico, quindi banalizzando precipitazioni e poi l'evaporazione tramite gli specchi d'acqua oppure la traspirazione attraverso le piante, porta di nuovo il vapore acqua in atmosfera e di nuovo, insomma, come questo circolo cambia in relazione ai cambiamenti climatici. E per farlo vi siete rivolti ad 8 cirmoli e 26 larici situati su diversi versanti della Val di Mazia. Che cosa vi possono dire queste piante?
Bisogna innanzitutto parlare del ciclo idrologico, perché queste piante ci dicono fondamentalmente è soltanto una componente, una parte, perché queste misure a cui tu facevi riferimento si riferiscono principalmente all'analisi della componente evapotraspirativa, per cui quanta acqua queste piante, principalmente sono alberi, quello che intendevi tu, estraggono dal suolo, vanno attraverso il tronco e quindi traspirano attraverso le foglie. Quindi è soltanto una componente, non dobbiamo confonderci.
Questa componente praticamente vi spiega quanta acqua c'è a disposizione e come cambia la disponibilità di acqua.
Esattamente, perché se aumenta l'evapotraspirazione, diciamo, parliamo di, se pensiamo agli scenari climatici, ipotizzando un aumento della temperatura, possiamo anche ipotizzare un aumento di questa componente, ovvero aumenta la capacità evapotraspirativa degli alberi, ma il che significa che, siccome il bilancio idrologico deve essere chiuso per definizione, significa che diminuiranno altre componenti, il che può essere ad esempio meno acqua nel suolo, meno acqua nelle falde, meno acqua nei fiumi attraverso il deflusso. Quindi diciamo che sono delle problematiche molto rilevanti.
Quindi aumenta la temperatura, aumenta l'evapotraspirazione delle piante, però questo significa che noi, anche per le nostre attività umane, abbiamo a disposizione meno acqua. In questo gruppo di ricerca che è coordinato da Giacomo Bertoldi, lo ricordiamo, col quale tu lavori, avete raccolto dati, abbiamo scherzato, ma è veramente così, da 8 cirmoli e 26 larici, poi però questi dati non rimangono chiusi allo studio della realtà della Val di Mazia. Voi, applicate degli strumenti per poterli elaborare. Come, Stefano?
Esattamente, noi utilizziamo, per noi queste sono delle misure, e delle misure, sebbene piuttosto intense come campagne di misura, ma hanno lo scopo anche principale di validare dei modelli idrologici che noi utilizziamo e che sviluppiamo all'interno del nostro istituto. I modelli idrologici non sono altro che, diciamo, dei software che attraverso delle formulazioni matematiche descrivono il ciclo idrologico. Pertanto, da un lato i modelli ci permettono di studiare il ciclo idrologico di una data regione, come potrebbe essere la Val di Mazia o la Val Venosta, ma dall'altro ci danno la possibilità di testare possibili scenari futuri componente per componente.
Quindi ipotizzando per esempio un aumento di 0,5 gradi della temperatura, voi potreste ipotizzare quanto cambierebbero, come cambierebbero le risorse di acqua disponibili?
Esattamente, esattamente. Infatti un altro setup di stazioni, di misure che facciamo è quella del famoso transetto nella Val di Mazia, dove abbiamo installato diverse stazioni climatiche a diverse quote, appunto per sfruttare il fatto che le Alpi, le montagne, non sono nient'altro che un laboratorio per gli esperimenti di cambiamenti climatici a cielo aperto, che la natura stessa ci mostra. Infatti, se noi volessimo semplificare, insomma, in maniera molto semplicistica, pensare a come sarà, diciamo, come sarà il ciclo, diciamo, idrologico a una certa quota, basta in realtà guardare un 500 metri più in basso, dove ci sono circa 3 gradi di temperatura in più, e quindi guardando in basso potremo in realtà guardare al futuro.
Ascolta, questi modelli, questi scenari che voi elaborate hanno naturalmente un interesse per voi ricercatori. Tu hai studiato scienze forestali, adesso ti stai specializzando in ecologia, ma poi per le persone comuni, quale impatto possono avere, quale utilità concreta?
Beh, come ricercatore ovviamente da un lato dobbiamo il nostro dovere è pubblicare i nostri risultati a livello sia internazionale, dando quindi il nostro piccolo contributo alla comunità scientifica in questo settore, ma la nostra ricerca, abbiamo anche la responsabilità molto importante di fornire tutti gli strumenti conoscitivi, dare tutti gli enti di risultati oggettivi a tutte le persone, tutte le figure, tutti i soggetti che si occuperanno, si occupano delle future politiche di gestione del territorio e della risorsa idrica, così che possono poi in futuro definire linee guida per tutte le azioni da intraprendere al fine da mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici
Facci un
sul
esempio
territorio.
molto concreto, Stefano Della Chiesa.
Beh, un soggetto potrebbero essere esempio tutte le persone inerenti che lavorano nei consorzi irrigui, potrebbero essere gli uffici idrografici, potrebbero essere anche tutti i soggetti che si occupano dell'uso delle risorse idriche per risorse energetiche.
Quindi stabilire le quantità di acqua a disposizione per la produzione di energia elettrica oppure per l'irrigazione dei meleti della Val Venosta e non solo su tutto l'arco alpino. Stefano Della Chiesa, ti salutiamo perché sappiamo che devi andare a recuperare il tuo piccolo all'asilo, quindi grazie di averci dedicato questi minuti. Solo una curiosità, stai leggendo qualche libro di narrativa che in qualche modo parla di scienza per caso?
Sì, sto leggendo, no, forse non è correttamente narrativa, ma sto leggendo il libro libro della fisica di Asimov.
Beh, insomma, piuttosto impegnativo. Non so se qualcuno voglia provare a cimentarsi in questa lettura. Grazie Stefano di essere stato con
Grazie a
noi.
voi.
Sono volati anche oggi 20 minuti di Sensazionale Cornelia. Ci troviamo agli appuntamenti finali. Soltanto uno da segnalare per Eurac sarà giovedì 6 dicembre, un incontro con Abdolhassan Bani Sadr, il primo presidente iraniano del 79, deposto nell'81, ma comunque tutti gli altri appuntamenti li trovate iscrivendovi alla nostra newsletter sul sito www.eurac.edu, idem per l'università.
Idem per l'università www.unibz.it. Quindi facciamo appunto di necessità virtù, come dicevamo, usiamo queste nuove tecnologie anche per informarci su quello che avviene nella nostra città.
Noi ci risentiamo in radio al prossimo appuntamento con Sensazionale. Ciao a tutti!
Ciao!